E oggi all'ultimo momento ci è venuto a mancare McTominay. Anghissà non ha giocato la nazionale perché aveva un problema. È successo tutto sto ambaradan oggi. Sono i tipici giorni che l'allenatore odia essere un allenatore, no? Veramente sta una giornata molto faticosa. Infatti mi sono fatto dare una tachipirina adesso dal dottore, veramente, perché c'ho un mal di testa molto forte. Però contento dei ragazzi.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Lo scudetto era un sogno impossibile che penso sia sparito nella partita con l'Inter. Giochiamo con queste squadre tutte fino alla Fiorentina, Roma, che sono rientrate, Lazio eccetera, e con un po' di vantaggio, e altre adesso avranno un calendario dove si toglieranno i punti, o vince uno e perde l'altro. Dobbiamo arrivare a questo periodo forti.
Primo tempo splendido, avremmo meritato più dei due gol di vantaggio. Poi secondo tempo non abbiamo approcciato benissimo, però fino al gol di Solé non avevamo rischiato nulla. Poi lì abbiamo perso lucidità. Per quanto riguarda la mia espulsione, ho sbagliato. A volte l'adrenalina fa giocare brutti scherzi, sono stato espulso e purtroppo non ci sarò domenica con la mia squadra.
Non voglio aggrappare alla sfortuna o qualcosa, perché dovevamo fare di più. Comunque è stata una giornata veramente nera su questo punto. Dopo c'è una reazione molto buona, molto positiva della squadra nel secondo tempo, abbiamo aggiustato qualcosina. C'è la coscienza anche che dovevamo fare di più, principalmente nei primi 20-25 minuti. Comunque c'è una reazione, c'è una frustrazione grande, perché secondo me non meritavamo questa sconfitta.
Abbiamo un altro turno, il prossimo, che è un turno difficilissimo. Andiamo a Bologna. Dopo 8 mesi di lavoro sarebbe folle non credere in qualcosa di straordinario. Sappiamo benissimo chi c'è davanti. E davanti c'è una corazzata, con tutto il rispetto per le altre, è una squadra che comunque farebbe un campionato a parte in Italia e penso anche in Europa.
Se avevamo dubbi ce li siamo tolti ascoltando questa copertina di Claudio Schiattone e Gianmarco Ferronato. Fare l'allenatore è un lavoro usurante e ogni tanto serve prendere la tachipirina per farsi passare il mal di testa, vero o presunto. Allora, subito tutte le informazioni per entrare in connessione con noi. Potete seguirci in diretta video sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, sul sito e app di Radio 24. Se lo fate, vedete Gianni De Biasi che saluto. Ciao Gianni.
Ciao Giovanni.
Saluto anche Pierluigi Pardo, che non vedete ma potete ascoltare. Ciao Pier.
Ciao, come va?
Ciao. Non c'è male. Allora, 800 24 00 24, invece il numero che dovete comporre anche subito per prenotarvi, per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, anche vocali. Veniamo da un weekend di verdetti definitivi, ce ne sono due. Il primo, che l'Atalanta è uscita dalla corsa scudetto e si è iscritta a quella per i posti Champions, che ora sono due a disposizione, non più soltanto un posto Champions. Il secondo verdetto è che il Milan è fuori da tutto. Il meno 6 dal quarto posto che ci ha accompagnato durante la sosta era un'illusione ottica. Dopo Napoli la stagione del Milan è ufficialmente legata solo al filo sottile del doppio derby di Coppa Italia. Tutto il resto passa al prossimo weekend, che sarà da dentro fuori per molti, in rigoroso ordine di apparizione sul cartellone. Sabato ci sono Parma Inter e Milan Fiorentina, domenica Atalanta Lazio, Roma Juventus, lunedì Bologna Napoli. Se dovete andare all'IKEA, fate venerdì o martedì. Questo è un consiglio corretto.
Sto facendo il trasloco oggi, quindi diciamo la giornata è identico molto in questo tipo di ragionamento e di pensiero. Comunque sì. Consiglio il martedì, anche se poi il martedì c'è la Champions,
sì, quindi ma è alla sera, è alla sera, all'IKEA non ci vai alle 8:15 o alle 9. Da dove vogliamo partire, Gianni? Chi esce meglio dalle sofferenze finali con Udinese e Milan, cioè due vittorie a specchio tra Inter e Napoli?
Ma diciamo che Quello che delude di più secondo me è il Milan, per le potenzialità che ha questo gruppo di giocatori, dal punto di vista tecnico sicuramente una squadra forte, lo ha dimostrato nell'ultima mezz'ora della partita di Napoli, e questa sicuramente è l'aspetto più negativo dal punto di vista della gestione di un gruppo di calciatori che non riescono a diventare squadra. Questo è il problema vero, perché non puoi prendere il gol che hai preso all'inizio della partita in maniera veramente assurda, quasi come se fossero ancora negli spogliatoi con la testa. Il fisico c'era, ma la testa era da qualche altra parte. Io credo che per una squadra che ha obiettivi e che ha un blasone così importante, credo che non si possa approcciare una gara in questa maniera.
Sì, il Milan continua a perdere sempre la stessa partita, no Pier? Errori difensivi, approcci inspiegabili, confusione nei dettagli, ad esempio l'ennesimo calcio di rigore che non si è capito perché non ha battuto il rigorista, errori di formazione.
Inspiegabile. Il secondo tempo del Milan è un aggravante.
Sì.
Nel senso che, sinceramente, se il Milan avesse perso 4-0, a un certo punto, sicuramente dopo 20 minuti era un'ipotesi di scuola possibile, plausibile. Se fosse stato veramente encefalogramma piatto, uno diceva: vabbè, non c'è partita fra le due squadre. Napoli, tra l'altro, secondo me, ieri ha dato i segnali, ma di questo, se volete, parliamo fra un attimo.
Sì, sì.
Invece no, cioè il secondo tempo del Milan è un secondo tempo che ti fa capire che questa squadra ne avrebbe. Poi nella sua ricerca anche generosa della rimonta, del recupero, capita che sbagli un calcio di rigore, che perda un paio di occasioni per provare a fare il 2-2 e che alla fine il Napoli si porti a casa 3 punti, che insomma comunque ha meritato, perché è stato in vantaggio tutta la partita, perché era in vantaggio già dopo 60 secondi, ma che sono frutto secondo me molto delle defaillance del Milan, della mancanza di concentrazione, delle amnesie difensive,
che non è un dettaglio, no,
delle scelte dell'allenatore, con tutto rispetto. Adesso abbiamo scoperto che Leao ha avuto un problemino.
Sì, sì. No, però ha anche detto con Seisao che l'avrebbe messo fuori uguale, e poi non sembrava. Poi io voglio sapere da Gianni De Biasi.
Poi non sembrava, questo è il problemino.
Il tifoso milanista medio oggi esce di testa per l'ennesimo rigore che ha tirato non si sa chi. Io adesso con Seisao ha detto bene così. Secondo me ha detto una bugia, Gianni.
Beh, ovvio, deve cercare di minimizzare al massimo quelle che sono un po' le ripercussioni di un gesto tecnico che poteva essere fondamentale per la partita di ieri. Io credo che ci sia una confusione di fondo che è cominciata con Fonseca e che duri tutt'oggi all'interno del gruppo. Credo che la squadra ancora non abbia avuto, non abbia fatto un... come posso dire, una riflessione sulle potenzialità che ha questa squadra, prese individualmente, tecnicamente, e come questa squadra non riesca a diventare squadra perché c'è l'immaturità da parte di taluni calciatori che sono più propensi a pensare al proprio io che al bene comune. Io credo che questo sia un po' l'aspetto. Se ognuno si togliesse qualcosa della propria personalità e la mettesse a supporto dei compagni, io credo che il Milan avrebbe ancora la forza per poter reagire ancora in questo campionato, pur mancando 8 partite alla fine della stagione, però almeno chiudere in gloria, come si dice.
Sì, perché siamo fuori tempo massimo, no Pier?
Ma sì, siamo fuori tempo massimo, insomma, voglio dire che questa squadra è, tu dicevi giustamente, uscita dalla corsa Champions, ci sarebbe anche la corsa Europa League, cioè voglio dire, giocare all'Europa League non è un'onta, però anche lì è di rincorsa, anche lì il trend sta andando in un'altra direzione. E poi ripeto, il talento lo vedi, lo intravedi, il talento c'è, non c'è, ma è un talento irregolare, è un talento un po' indisciplinato, è un talento umorale, è un talento tatticamente però Joao Felix me lo dovete spiegare, ragazzi, io ci voglio bene a tutti.
Ci prova Gianni, sì.
Me lo dovete spiegare, perché mentre su Abraham io posso anche capire che ci sia un discorso di 2 settimane, Jimenez, che fra l'altro non è in una grande condizione, e insomma comunque ha fatto...
È il buco nero in cui cadono tutti quelli che arrivano a Milanello, no? Di questo periodo, quindi, no? Jimenez.
Io quella la posso capire come turnover, la posso capire come dare fiducia a un giocatore che invece si era allenato a Milanello, eccetera. Ma è Joao Felix, io non lo so. Gianni?
Pier, questo è un ragazzo che ha delle doti straordinarie. Il problema principale è quello di riuscire a coniugarle con una personalità che ancora probabilmente non gli permette di esprimerle al massimo. Io credo che questo sia tutto legato a una sua personalità che secondo me non gli consente di essere il calciatore che lui potrebbe essere. Però non è facile da collocare. È chiaro che se tu gli vai a guardare la carriera di questo ragazzo qua, esplosione immediata, dopodiché una standardizzazione su un andamento discretamente medio normale, voglio dire, per non usare altre parole. Credo che tutto nasca un po' dalla testa e dal fatto che questo ragazzo faccia fatica a esprimere le potenzialità che madre natura gli ha dato, che ha tutto.
Sì, a tutto. Gianni, mi dici chi esce meglio secondo te tra Napoli e Inter da questa domenica?
Diciamo che l'Inter ha sofferto in parte nella seconda parte della gara, scusami il bisticcio di parole, però credo che avesse meritato, per quanto ha fatto vedere nel primo tempo, di poter vincere la partita. Poi sai, un episodio ti può far cambiare la tua serenità dal punto di vista della gestione della gara. E ci ha messo del suo un portiere capace come Sommer, che è riuscito a tenere a galla una squadra che meritava, per quello che aveva fatto vedere nei 90 minuti, di portare a casa il risultato pieno.
Sì, mi ha sorpreso, Pier, la frenesia finale dell'Inter, che poi fotografiamo nel cartellino rosso di Inzaghi, che, apro e chiudo parentesi, deve smetterla, perché non rende un buon servizio a se stesso e all'Inter con le sceneggiate continue, con le ammonizioni. Quella di ieri ha preso la nona ammonizione e la prima espulsione di questa stagione in campionato, più due in Champions League. Vedo che Gianni De Biasi sorride, ma io credo che all'estero guardino anche questo, oltre alla straordinaria qualità del gioco. Però mi ha sorpreso quella paura che ha preso l'Inter negli ultimi 20 minuti, quasi più emotiva che fisica.
Lo era emotiva, in effetti, perché non c'era ragione per avere timore. Però quando tu butti un sasso nello stagno cambia tutta la situazione, e il gol dell'Udinese
è stato destabilizzato
un momento, perché hai sempre la paura di non portare in porto una partita che poi paghi le conseguenze in classifica di una squadra che ti sta inseguendo e che ti sta mettendo pressione da dietro. Tu sei impegnato su tre fronti e chiaramente
sì, non te lo puoi permettere. Sì, mi sa Pier che disegniamo l'Inter più solida ed esperta di quello che è.
Sì, la disegniamo perché è la squadra di riferimento negli ultimi anni in Italia, secondo me, e perché i risultati del campionato, dove ne ha vinto soltanto uno ad oggi e chiaramente vuole vincere il secondo, in questi ultimi anni poi si sono accompagnati con una continuità, una buona continuità anche a livello di coppe e una buona continuità anche a livello di prestazioni, la squadra in corsa su tre fronti, quindi è la squadra, ha ragione Conte secondo me sul fatto che è la squadra più forte. Però è vero pure che,
sì,
che
c'è sempre il vizio di partenza, che fanno due stagioni diverse.
Esatto, esiste quasi una sorta di proporzionalità diretta fra lo spessore delle rose e la quantità delle partite. Da questo punto di vista sicuramente l'Inter è più attrezzata del Napoli, però poi, considerato che il Napoli gioca in questo periodo dell'anno praticamente alla metà delle partite dell'Inter, è chiaro che questo discorso si compensa molto. No, sono state due partite simili ieri, in un certo senso. Cioè, se guardi il tabellino, sono due partite simili, sì. Nel senso, due partite che al ventesimo stavano su 2-0,
ma anche la sofferenza finale.
Dove poi c'è stata la sofferenza finale, poi sono un po' diverse. Io ieri, il secondo tempo dell'Inter, l'ho detto, il primo l'ho visto, il secondo stavo allo stadio e l'ho rivisto nel finale, quindi l'ho rivisto comunque filtrato dal fatto di sapere già come andava a finire. Sì, è oggettivo, cioè Sommer ha fatto due parate clamorose e sono d'accordo con Gianni, cioè mi è sembrato più un discorso di una partita in una fase della stagione calda dove ogni errore lo paghi carissimo e dove improvvisamente ti scopri fragile e ti viene un po' di paura, un po' di braccino o di braccetto, se preferisci, no? Una squadra che fa fatica più che altro da un punto di vista psicologico. Su Napoli-Milan ci sono tutte le valutazioni anche di carattere tecnico, secondo me sulla forza dell'avversario, che è una forza. Quando facevo il ragionamento prima su João Félix, non è un ragionamento contro di lui tout court, ma la differenza fra Leao e João Félix è clamorosa, ieri è emersa veramente con enorme chiarezza. Quindi,
sì, speriamo che l'abbia imparato con Seisao, no?
Che ti devo dire?
Anche se fuori tempo massimo. Napoli bene, secondo me, al netto di quello che è successo negli ultimi 20 minuti. Sei d'accordo,
Napoli, Pier? Bene, vorrei chiedere a Gianni cosa pensa di questo. Cioè, io credo che ci sia, che c'entri molto il modulo. Questa è una squadra che secondo me è vero che alcuni interpreti sono cambiati, però da anni è abituata comunque a quello lì, è il suo vestito, è il suo DNA. E ci sono tanti giocatori, da Lubotka, secondo me, a Politano, a Di Lorenzo, che il 4-3-3 insomma lo vivono e lo sentono addosso come il vestito più comodo. Ieri poi, al di là di questo, c'è stato un Neres che è tornato molto bene e ne è mancato tantissimo. C'è stata una buona prestazione di Lukaku, che al di là del gol è stato sicuramente più brillante rispetto alle ultime uscite, e la nazionale gli ha fatto bene. E quindi una buona crescita da parte di alcuni giocatori, secondo me, importanti, che hanno accompagnato la gara. Poi è chiaro che una partita dove al primo minuto va in vantaggio, cioè dove soprattutto
sì,
una squadra come
Napoli mette in discesa
a provare il primo gol, è chiaro che questa situazione ti ha abbastanza agevolato. Il Napoli ultimamente si trova in difficoltà con squadre che fanno blocco basso, ha fatto molta fatica a Venezia, infatti non ha fatto gol. Ieri il Milan da questo punto di vista gli ha sicuramente dato un grande vantaggio, però mi è piaciuto. Quando io ti parlavo nei giorni scorsi del fatto che il Napoli doveva fare un salto di qualità, per me ieri si è vista una squadra che sta facendo il salto di qualità, e adesso c'è Bologna, che è difficilissima, e poi ci sono 7 partite sulla carta.
E poi c'è la planata verso la fine del campionato. Gianni, sul Napoli.
Allora, il Napoli, io credo che al di là del sistema di gioco, credo che quello che conta molto è quello che riesce a inculcare Antonio con i suoi dit.
Quindi non ti ha sorpreso sentirlo parlare di scudetto anche prima della partita, no? Dire saremmo dei folli, sdoganare questa cosa.
No, ma fa bene a dirlo, ovviamente. Sei lì, sei in corsa, vieni da una stagione l'anno scorso che sembrava una stagione da incubo, e oggi sei l'interlocutore primario nei confronti dell'Inter. Io credo che tutto il lavoro di Conte si sia incentrato, va bene sul campo, ma sulla testa e sulle convinzioni personali dei singoli, che potevano diventare una squadra temibile per tutti. Credo che questa sia un po' la sua filosofia. Poi che giochi con la difesa a 3 o che ci giochi 4-3-3 come ha giocato ieri, credo che non cambi di molto. Sono i principi di gioco, di andare ad aggredire, di andare a creargli difficoltà, di chiuderti dietro per ripartire se c'è la necessità nel corso della gara, e non riaggredire immediatamente la perdita della palla, a parte in taluni spazi del campo. Ma credo che questo sia l'aspetto che fa la differenza. Al di là di questo, però, volevo riportarvi i numeri. Secondo me il Napoli ha frenato decisamente nella seconda parte della stagione. Nelle ultime 10 partite, ho qui davanti i dati, il Napoli viaggia a 1.7 punti a partita, a differenza della Roma, per dirti, che va a 2.8 di media punto a partita, il Bologna a 2.3, la Juventus a 2.1, l'Inter a 2 netti di media punti partita. Quindi c'è indubbiamente una frenata del Napoli rispetto alla fase iniziale della stagione, e c'è da capire questa frenata se dipenda dalle assenze di taluni giocatori oppure che abbia pagato un dazio nel corso di questo lasso di tempo.
Sì, che è arrivata al soffitto di cristallo. A proposito di soffitto di cristallo, io ho ancora un paio di temi, vi chiedo la sintesi. Il primo è questo: Gianni, l'Atalanta rischia la Champions?
L'Atalanta rischia, secondo me, la Champions. Lo dico a malincuore, perché è un esempio per molti, specialmente per i club di medio livello, perché probabilmente si è cominciata a far male da sola in talune circostanze. Qualche battibecco di troppo tra l'allenatore e qualche calciatore, un'atmosfera che probabilmente è cambiata, la non sicurezza che l'allenatore prossimo anno rimanga. Ci sono tante variabili che possono incidere nel destabilizzare un ambiente che sembrava un ambiente, e lo è,
compatto,
coeso, e che stia mirando a qualcosa di importante. È chiaro che nelle ultime due partite adesso perdi gli scontri diretti, prima con l'Inter e ieri, è chiaro che la situazione si fa complicata e cominci a sentire il fiato degli altri sul colle. Questo non è una sensazione piacevolissima.
Sì, anche perché adesso arrivano Lazio, Bologna e Milan, che sono tre partite toste, due confronti diretti. Il Milan lo togliamo, però a San Siro il Milan non è mai semplice. Giovanni da Brescia, 800 24 00 24. Vai Giovanni.
Buongiorno a tutti, grazie per avermi convocato. Parliamo di calcio in maniera ironica, leggera e sorridente, anche perché i problemi della vita sono altri. Sono un 63enne, abbonato per oltre 30 anni all'Inter, e volevo scherzare dicendovi che di nome fa tutti i convocati, di nome contro l'Inter, perché da mesi che sento veramente, appena c'è la possibilità di una critica, Inzaghi contro l'Inter, contro noi, addirittura adesso abbiamo vinto solo uno scudetto con la squadra più forte. Dai, da bravi, il Napoli l'anno scorso.
Non ho capito oggi quale critica avremmo fatto all'Inter e a Inzaghi, non è bello vedere uno che si sbraccia, esce dall'area, protesta,
allora,
tutte le sante domeniche.
Ha preso le sue ammonizioni, preso le funzioni, ha chiesto scusa perché ha sbagliato. Sì. Il fallo effettivamente su Correa a metà campo ci poteva stare, ma non tagli. Però poi avete appena un appiglio per dar contro all'Inter, a Inzaghi, a Coso, che a me risulta, al di là dell'appartenenza, che sia la squadra che stia giocando molto bene e facendo vedere buon atteggiamento.
Questo credo che abbiamo tonnellate di registrazioni, Pier, lo diamo per fatto.
Io tre minuti fa, forse cinque, ho pronunciato la frase che l'Inter era stata la squadra di riferimento degli ultimi anni. Caro amico ascoltatore,
Giovanni da Brescia,
l'ironia, e poi parliamo del fallo di Correa. Io
ma anche meno,
frase,
non è obbligatorio parlare del fallo di Correa.
L'ha sentita questa frase? L'ha sentita?
Aspetta, non so se ce l'abbiamo ancora.
Prego, sì, sono qua, ragazzi.
L'ha sentita la frase,
questa frase, che fra l'altro voglio dire, se lei sente il programma tutti i giorni sa benissimo che considero l'Inter la squadra più forte, che Inzaghi poca stampa a favore, meriterebbe più complimenti.
Sì,
però lei non le sente, la memoria è selettiva.
No, le sento, caro Pardo. Guardi, mi spiace ricordarglielo, mi ricordo ancora l'intervista di Moratti dopo la Champions League del 2010. Chiudiamo la parentesi.
Andavo all'università, amico mio. Vai, chiariscila una volta per tutte, così.
No, l'intervista di Moratti è una cosa, a parte il fatto che va bene, mi sarei espresso male, ma se uno guarda quell'intervista, era l'intervista che voleva essere un assist a un presidente che poteva togliergli dei sassolini dalle scarpe, perché per tanto tempo gli avevano detto che era quello che spendeva e non vinceva. Detto questo, è una cosa che è stata chiarita due minuti dopo, con la quale mille volte con il presidente, col quale penso avere un ottimo rapporto,
abbiamo fatto
mille cose insieme, interviste a Mourinho insieme, dibattiti con Boeri in triennale, e tutte le volte veniva, mi fa parlo, però dobbiamo fare come a Madrid, dobbiamo fare quella cosa, me l'ha fatto mille volte.
È stato simpatico,
quindi,
Pierluigi.
Detto questo, va benissimo. Settimana scorsa, siccome che cosa è successo?
No, ma noi facciamo una cosa, perché adesso c'è la borsa, altrimenti adesso abbiamo anche dato troppa importanza a sta cosa. Noi siamo liberi di dire quello che vogliamo, l'Inter la stiamo elogiando ed è quasi noioso, ma perché sta letteralmente dominando le ultime stagioni. Inzaghi deve cambiare il suo atteggiamento in panchina, perché non è una bella scena, e questo è il mio pensiero. Dopodiché Inzaghi è, credo, anche sottovalutato per la bravura che ha, ed è un allenatore che credo dopo l'Inter potrà andare in Inghilterra e fare una carriera straordinaria. E l'Inter ieri negli ultimi 20 minuti se l'è fatta addosso, e di questo abbiamo parlato, così come abbiamo parlato degli ultimi 20 minuti del Napoli. Giovanni, fatene una ragione, altrimenti ci sono mille altre emissioni radiofoniche. Ho l'ultima domanda prima della borsa. Voto alla prima Juve di Tudor, Gianni?
Beh, è sufficiente, il risultato è quello che contava, non è che stiamo lì a essere degli esteti del calcio, e credo che tutto sommato sia l'uomo che può dare una mano per risollevare un attimo lo spirito del gruppo.
Non sorprende che alla fine il primo uomo del destino sia stato Yıldız, no? Che è stato uno degli ultimi casi di...
Che era uno degli esclusi, che era stato uno degli osannati all'inizio, poi si è perso per strada, non si capisce se per suo colpo, perché qualcuno l'aveva dimenticato, ma credo che tutto sommato chi segue gli allenamenti può capire meglio di noi che siamo da fuori le evoluzioni delle varie situazioni.
È un cerchio che si chiude. Ciao Gianni, grazie, alla prossima.
Ciao a voi, buona giornata.
Grazie a Gianni De Biasi. 800 24 00 24, c'è la borsa e poi restiamo sul Napoli.
convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
C'erano tutte le prerogative oggi affinché, non dico si assegnasse lo scudetto all'Inter, però che si mettessero delle basi importanti o comunque un distacco che sarebbe stato poi duro da colmare. Il mio inserimento a Napoli è stato fin sopra le aspettative. È la prima volta che sto ricevendo senza aver dato niente. Dobbiamo essere consci che stiamo facendo qualcosa, secondo me, di straordinario e di miracoloso. Adesso quello che dobbiamo fare tutti quanti è essere feroci e concentrarci sul presente. Altre 8 partite e dopo le 8 partite penseremo al futuro. Ecco, questo mi sento di dire.
Oggi è un lunedì speciale in casa De Giovanni. Maurizio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
Ciao.
Compleanno.
Auguri.
Questa delazione è una cosa che accolgo con grande tristezza, per la verità. Siamo nella fase della commemorazione, quindi
sì,
i veri amici dovrebbero fingere di dimenticarsene.
Ma lei lo sa che se dice una cosa alla signora Schiattone che è dietro il vetro, questa cosa viene immediatamente trasferita alla regia, no?
Uno certo. Non può fare una confidenza.
Va bene, auguri.
Grazie,
no, poi un grande
auguri.
Lunedì anche per quello che è successo ieri sera, no? Io immagino, insomma, il tifoso napoletano che approcciava con un po' di apprensione gli 8 punti nelle 7 partite prima, i pareggi, l'Inter che aveva vinto con l'Udinese. No,
il
tanti
tifoso
segnali.
Napoletano con le coronarie salde, per la verità, perché gli altri hanno avuto una serata abbastanza particolare. L'ultima parte della partita è stata veramente difficile. Il Milan è una squadra con grandi contenuti tecnici, ma questo campionato è tutto così. Ci sono squadre che hanno una classifica assolutamente inadeguata alla loro forza reale. Penso al Milan, ma penso anche alla Roma, la stessa Juventus, insomma, sono squadre, la Fiorentina, la Lazio, che se incontri e loro hanno l'orgoglio di far vedere, i giocatori hanno l'orgoglio di far vedere che non sono secondi a nessuno e non sono secondi a nessuno, ti mettono in difficoltà. Questa è una delle bellezze di questo campionato di quest'anno.
Sì, la buona notizia per il Napoli è che manca il Bologna, poi non le incontra più queste squadre qui.
Ma io non sono così assolutamente convinto che convenga incontrare squadre come il Parma o l'Empoli, che sono coinvolte fortemente in una situazione in cui si gioca punto su punto. Credo che tutti quanti, cioè, ci siano quelle 4-5 squadre senza obiettivi, direi in linea di massima dal Milan all'Udinese, al Torino, al Genoa, che sono salve obiettivamente e che obiettivamente hanno l'Europa piuttosto lontana, ma le altre hanno tutte qualcosa di importante da giocarsi, quindi queste 8 partite saranno tutte da vedere.
Hai visto che serenità, Pier?
Sì, ma ha ragione anche perché se guardiamo le ultime vittorie del Napoli, con quella di ieri sono contro il Milan, contro la Fiorentina e contro la Juve. Cioè, sì, poi ci sono stati pareggi contro l'Inter, contro la Roma e contro la Lazio, però insomma c'è stato anche il pareggio contro l'Udinese, la sconfitta contro il Como. Cioè, la mia sensazione è che il Napoli dipende da se stesso. Il Napoli doveva fare un salto di qualità rispetto all'ultimo periodo. Ieri secondo me l'ha fatto, sicuramente dal punto di vista tattico, per tornare al ragionamento che faceva Maurizio, cioè, questo ha dato paradossalmente secondo me anche un vantaggio, nel senso che un Milan che concede un gol del genere dopo 63 secondi commette una sciagura dal punto di vista tattico, semplifica la vita e certamente rende il compito meno complicato. Magari una squadra tra virgolette più provinciale un errore del genere non lo commette perché fa il blocco basso, perché quel vantaggio della difesa così alta non te lo dà. Quindi io sono d'accordo sul fatto che dipende molto dal Napoli e dalla sua capacità di recuperare il passo che aveva a gennaio, e poi ovviamente dipende dall'Inter, perché io penso che l'Inter e qui adesso il mio amico di Brescia ascolta, è un'altra cosa che dico continuamente.
Dillo rapidamente ma scandendolo bene, così l'amico da Brescia
no,
se ne fa una
ragione. Ma questo basta sentire anni e anni, sì, di registrazioni. Cioè l'Inter ha fatto un lavoro straordinario da questo punto di vista, perché ha seguito una strada dritta. Ecco, in questo il Napoli è abbastanza simile,
sì,
cioè ha seguito una strada dritta dell'andare a sistemare le cose, del non perdere mai il punto di vista più importante, che è la competitività sportiva, senza stare a fare progetti fantasiosi, generici, a 3 anni, a 5 anni. È riuscita, in una situazione economicamente non semplice, a tenere sempre molto alto il livello di competitività della squadra, e per me è la squadra più forte. Però è evidente che il Napoli, che ha scelto Conte, che era l'allenatore dei sogni per tutte le altre, si è legato a questo stesso tipo di modello, e sì, ha la possibilità, arrivata a -8 giorni dalla fine, a -3, sì,
-3,
insomma,
certo,
è chiaro che la possibilità c'è.
Sì, poi a me Maurizio continua a colpire anche come Napoli stia rendendo più umano Conte, che la battuta sull'attacchi Pirina che abbiamo sentito prima, in realtà insomma è il segno di una persona perfettamente integrata, no?
Sì, no, ma posso garantire sull'integrazione assoluta di Conte nei confronti della tifoseria, e della tifoseria che è tutta quanta compatta al seguito di Conte. Oddio, ci sono delle obiettive perplessità che derivano soprattutto dall'applicazione dei cambi un po' tardiva, cioè oggi il calcio si gioca in 16, concedere 4 cambi su 5 all'80esimo, all'82esimo agli avversari significa mettere molti giocatori in condizioni di arrivare veramente distrutti alla fine della partita, e segnatamente gli esterni, a cui Conte chiede un lavoro molto 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 forte. Neres, Politano, erano ieri veramente spompati alla fine della partita. Però c'è un'integrazione totale, io mi auguro che l'integrazione ci sia anche fra le componenti della società, perché anche ieri,
sì,
voi avete fatto sentire un pezzo di conferenza stampa con grande con grande intelligenza, avete fatto sentire quello giusto. Anche ieri Conte non ha detto io ho 3 anni di contratto e quindi
no, è come Fonzi, non ce la fa a dire quella cosa lì,
non lo dice. tra otto partite ci siederemo e parleremo, cioè,
ma questa cosa ti mette ansia o no?
No, io credo che Conte voglia vincere sempre e comunque, e che sia focalizzato rigorosamente sulla vittoria. Quindi se a fine anno, a prescindere da come andrà quest'anno, lui verrà messo in condizione di fare una squadra che possa dire la sua sia in Champions, cosa molto complicata, sia in campionato, allora Conte rimarrà. Se no, io credo che legittimamente lui manderà dove si vince, o perlomeno dove si può vincere. Non è uno che passa 2 anni senza vincere trofei, ecco Conte.
Sì,
quindi non so dire come sia la situazione, non ne ho idea. Però io credo che su questa, diciamo, sulla messa a disposizione da parte della società di mezzi e strumenti per poter Conte poi fin dall'anno prossimo dire la sua ai massimi livelli, senza questo io ho dei dubbi sulla permanenza.
Sì, ma andiamo un po' tutti al buio, no, su questa cosa, Pier. Però le parole di ieri di Conte, guarda, anche prima della partita anche Manna in realtà non ha risposto in maniera decisa, segno che di sotto c'è un tema aperto che in questo momento rimane latente, perché il Napoli si sta giocando lo scudetto, ma forse è più aperto di quanto immaginiamo, no, Pier?
Cioè Conte è andato via dalla squadra della sua vita, perché insomma questa volta non l'ha neanche
dalla sera alla mattina,
fa onore, secondo me dalla sera alla mattina è andato via dalla Juve, cioè da casa sua. Quindi questo ti dà l'idea di quanto sia corretto il ragionamento che fa Maurizio. Lui vuole vincere, su questo non c'è discussione, e quando prendi Conte lo prendi come uno straordinario acceleratore, come ha fatto la Juve, come ha fatto poi l'Inter e come ha fatto adesso il Napoli, come uno straordinario accorciatore, passami questa espressione, dei tempi, no? E poi però chiaramente sai che devi gestirlo, sai che devi essere all'altezza delle sue richieste, del suo agonismo, della sua voglia, qualche volta anche di qualche interferenza che può rendere complicato il rapporto con i presidenti, perché ai presidenti e alle proprietà qualche volta non fa piacere sentirsi dire che dovrebbero spendere di più, che il ristorante è da 10 euro e non è da 50 euro, eccetera eccetera. Quindi questo è evidente dal punto di vista ambientale. Una frase che lui ripete sempre e che secondo me va sottolineata, perché la dice sempre, è il fatto che lui dice: qui a Napoli mi hanno dato senza che io dessi nulla. Cioè lui secondo me è stato realmente colpito dall'accoglienza e dall'affetto smisurato delle persone, che è arrivato ancora prima dei
risultati.
La mia sensazione è che adesso anche lui stia dando, perché insomma quello che è riuscito a fare rispetto all'anno scorso è assolutamente. Ma è quello che,
io rifugo dalla cosa che ha detto anche ieri, no? Nessuno ci chiedeva, il miracolo era anche solo ritornare in Champions. Champions League, il miracolo era fare quello che sta facendo, ed è in parte anche il prodotto anche del lavoro di De Laurentiis, degli investimenti e tutto. Però è evidente che la restituzione che sta dando Conte al Napoli e ai napoletani in questo momento è qualcosa di importante, e poi si vedrà. Va bene, fammi salutare Maurizio De Giovanni. Maurizio,
grazie, ciao. Grazie, un abbraccio a tutti.
Come si festeggia il compleanno?
Mangiando, ovviamente.
Mangiando. È sempre una buona notizia.
No, anche si dovrebbe festeggiare prendendosi un attimo perlomeno di respiro, ma non è il mio caso, ahimè.
È così. Maurizio, grazie.
Grazie, un saluto a tutti.
Ciao Piera, a domani.
Ciao.
A domani, e quando rientriamo parliamo della MotoGP.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
C'è caduta, no! Sì, è Marquez, incredibile, incredibile, scivolato Marquez nel serpentone.
Ho fatto tutto lo più difficile, ma la vita è così. Ieri non era super Marquez, oggi anche non sono, non è stato un disastro, sì, ma sono contento. Il livello era lì, andava forte, ho tagliato troppo il cordolo. So perché ho caduto, partito mi sentiva benissimo, la moto andava benissimo, tutto bene. Scusa al team perché oggi ho sbagliato io.
È l'ultima curva, nuvola rossa c'è, Bagnaia torna a vincere.
È chiaro che Marco comunque anche oggi andava più forte, però quel cordolo lì l'avevo preso già nel warm up lap, avevo visto che non era il massimo, cercavo di evitarlo il più possibile. Una volta che ho visto che è scivolato ho solo provato ad andare via, ma vincere ragazzi è ciò che ti fa andare avanti, soprattutto quando lo assapori, dopo non arrivarci più è difficile, ed esserci riusciti un'altra volta è fantastico.
Questo è quello che è successo ieri ad Austin in Texas, con quella scivolata sul cordolo di Marc Marquez che ha cambiato uno spartito che sembrava scritto, quello del terzo fine settimana di fila dominato da Marc Marquez, e in un colpo solo ha riaperto anche un campionato che lentamente ma neanche troppo si stava spegnendo. Loris Reggiani, ciao, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Io lo dichiaro, quando è andato giù Marquez, visto che non si era fatto niente, non sono stato dispiaciuto. Abbiamo una stagione da raccontare.
Sì, avessi vinto anche ieri, evidentemente il campionato avrebbe preso una piega molto decisa, però aveva vinto, insomma, non un errore così ci sta. Ci sta, ma è stato un errore, non era impiccato come alcuni hanno voluto far credere. Secondo me lui stava era in controllo. Poi evidentemente, secondo me, quelli sono errori che si commettono quando uno è fin troppo rilassato.
Sì, che può essere l'unico rischio di Marquez.
Adesso arrivano dei circuiti dove non è più così forte come i primi tre. Arrivano dei circuiti favorevoli anche a Bagnaia, questi primi tre non lo erano, per cui io mi immagino che Bagnaia, come ci ha abituato sempre, magari dopo un po' di tempo, un po' di più di tempo per rimettersi a posto, però poi si metterà a posto, e quando sarà a posto credo che possa possa competere. Ecco, io sono convinto che quello che abbiamo visto fino adesso non è il vero Bagnaia.
Sì, al di là del jolly che ha pescato ieri e comunque si è anche messo nelle condizioni di poterlo sfruttare al massimo, perché era secondo, perché era finalmente riuscito a mettere le ruote davanti a quelle di Alex Marquez per mille motivi, hai visto, come ha detto l'ingegner Dall'Igna, qualche segnale, qualche cosa di diversa da Pecco in questo weekend?
Beh, sicuramente dopo aver visto la sprint di sabato ero convinto che sarebbe finita come sempre, cioè lui dietro ad Alex Marquez. Invece la reazione che ha avuto è stata sorprendente, perché il giorno prima rispetto a Marquez andava decisamente più piano. Adesso decisamente è una parola un po' grossa per distacchi così risicati, però ormai la MotoGP ci è abituato a questo, ecco. Anche due soli secondi poi alla fine fanno la differenza. Ieri sabato quando all'inizio Bagnaia aveva provato a mettere le ruote davanti a tutti, poi è stato rimesso dietro molto facilmente da entrambi. Invece ieri ha sorpassato Alex, sì è vero, magari con un po' di motore di più, però poi Alex non ha avuto la possibilità di reagire, e in questo periodo Alex sta andando forte, più forte di sempre.
Sì, quindi qualche segnale c'è, e secondo te tu sei stato un grande pilota, cambia qualcosa nella testa, in questo caso di Pecco, quello che è successo ieri?
Sì, credo di sì, ma più che cambi qualcosa nella testa di Pecco è la possibilità di ripartire, ripeto, con circuiti più favorevoli e magari con uno stato di forma più alto, da una distanza non troppo elevata. Lui adesso è molto vicino, è vero che il campionato è ancora lungo, sarebbe stato lungo in ogni caso, però Mark è in grande spolvero con questa moto qui. Per ora non ha fatto vedere nessun punto debole, per cui bisogna trovare la miglior condizione per Bagnaia, bisogna trovare la miglior condizione sua di pilota, ma non essere nemmeno troppo distaccato, perché poi recuperare uno come Mark diventa veramente difficile.
Sì, perché un regalo te lo fa, due magari e tre già, no. Già uno è tanto, dici?
Sì.
No, in Qatar torna cattivo Marquez, io immagino.
Sì, sicuramente sì, e secondo me starà molto più attento a questo tipo di errore.
Sì, questo è un campionato tutto Ducati, tanto per cambiare.
Sì, perlomeno finché non rientra Martin, magari riesce a far andare lui la priglia nel miglior modo, però ormai per lui il campionato di quest'anno è andato, ecco. Io credo, sono convinto che non ce la farà dopo aver perso, perché sembra che perda poi anche Qatar, quindi perderà quattro gare, poi ci vorranno un paio di gare per riprendere il ritmo giusto. Insomma, oramai il campionato è andato, magari verso da metà stagione in avanti potrà essere un contendente per le vittorie dei singolo Grand Prix.
Sì, che serve anche per muovere quel podio che altrimenti viene scritto in fotocopia più o meno tutte le domeniche. Per chiudere, di Gian Antonio, che su quel podio c'è salito perché ha occupato il posto lasciato libero da Marc Marquez, poi Morbidelli, poi insomma anche qualche traccia d'Italia. Ci eravamo abituati nei primi due weekend Loris di questa stagione a vedere quasi sempre le bandiere spagnole.
Temo che le vedremo spesso ancora. Però vabbè, il tifo è sempre il tifo, quindi in alto le bandiere italiane più possibile, speriamo.
Però di già va, insomma, ha fatto un buon inizio di campionato.
Va fortissimo e io mi aspetto anche però che Morbidelli possa andare ancora più forte di quello che sta andando adesso. Io mi ricordo Morbidelli sulla Yamaha quando è arrivato secondo nel mondiale, molto più forte di quello che sto vedendo adesso.
Sì, c'è del margine. Ciao Loris, grazie.
Buona giornata a tutti.
Grazie, ciao, grazie, grazie a Loris Reggiani. Allora, io mi fermo qui ricordando che in realtà la trentesima di campionato non è terminata, perché oggi ci sono due partite alle 18.30 Verona-Parma e soprattutto alle 20.45 Lazio-Torino, che deve rispondere se la Lazio continua a essere iscritta alla corsa per il terzo e quarto posto, quindi per i due pass per la Champions League. Io mi fermo qui, domani torna Carlo Genta. Ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Tutti i convocati, torna domani dopo il GR delle 14. Ciao.